Nel weekend vi sarà capitato di vedere sui social una foto in cui si vede Papa Francesco con un vistoso piumino bianco simile a quelli venduti da Balenciaga, che lo ha trasformato immediatamente in un trapper pronto a esibirsi al Coachella. La foto è stata condivisa e commentata da migliaia di persone, è diventata virale, è stata utilizzata per creare meme anche da parte di compagnie aeree e, confesso, un mio amico me l'ha girata chiedendomi se sapessi dove acquistare il cappotto papale. La foto è stata trattata come se fosse vera, io stessa ci sono cascata, si pensava a uno di quegli oggetti iconici del Papa, tipo la Papa Mobile, insomma una cosa così, un nuovo indumento papale che potrebbe essere stato chiamato Bad Papa Coat o qualcuno ha ribattezzato Monclero. La foto è stata trattata come se fosse vera, ma è stata generata con Midjourney, una piattaforma che permette a chiunque di generare un'immagine grazie all'intelligenza artificiale a partire da una frase testuale. In questo caso, appunto, è stata generata da una frase di Pablo Xavier, un operaio edile di 31 anni della zona di Chicago, che ha dichiarato a BuzzFeed di aver avuto l'idea mentre era sotto l'effetto di funghi allucinogeni. E un po' l'avevamo immaginato. Il problema è che quella immagine, creata durante questo delirio allucinogeno, era molto veritiera, così come lo sono le immagini dell'arresto di Donald Trump, diventate anch'esse virali in questi giorni. Ma come funziona l'intelligenza artificiale? Quali sono i pericoli per l'informazione derivati da questi strumenti? Io sono Selvaggia Lucarelli e questo è il Sottosopra, un podcast di Cora Media. Ne parliamo oggi con Serena Mazzini. Serena, cos'è l'intelligenza artificiale e come funzionano questi strumenti?
Lo strumento utilizzato per creare l'immagine del Papa si chiama Midjourney ed è un'intelligenza artificiale text-to-image, cioè un generatore di immagini che parte da un testo. In poche parole, noi scriviamo cosa vorremmo vedere rappresentato e il software è in grado di riprodurlo. Possiamo anche scegliere lo stile, tipo il matrimonio di Serena Mazzini e Ryan Gosling, se fosse diretto da David Cronenberg, e probabilmente ci saremmo noi con delle braccia innestate nel corpo, e dettagliare enormemente la figura che vogliamo realizzare. Questa capacità di dare input all'intelligenza artificiale viene chiamata prompt engineering, cioè la capacità di inquadrare le proprie istruzioni nei termini più chiaramente compresi dal sistema.
Mi sembra che ultimamente ci sia stata una vera e propria esplosione di questi strumenti, quello che è successo nel weekend col Papa ne è una dimostrazione, ma non solo quelli che creano immagini, bensì anche quelli che creano testi.
Il trend è iniziato l'estate scorsa, quando il laboratorio di ricerca sull'intelligenza artificiale OpenAI ha rilasciato una versione limitata di un software chiamato DALL-E. Forse ti ricorderai tutti quei meme molto virali in cui c'erano soggetti che sembravano usciti da un incubo di Francis Bacon, e il nome DALL-E combina il robot protagonista di Wall-E della Disney con l'artista surrealista spagnolo Salvador Dalí. Quindi da un lato abbiamo la figura di una piccola macchina coraggiosa, autonoma, adorabile, che spazza via i detriti di una civiltà umana ormai distrutta, e dall'altro un artista il cui motto più celebre recita: coloro che non vogliono imitare nulla non producono nulla, che ci fa già comprendere un po' il funzionamento di questo strumento. La generazione di immagini con l'intelligenza artificiale si basa infatti proprio sull'assemblaggio e l'analisi di milioni e milioni di immagini contrassegnate, cioè immagini che vengono fornite con una sorta di descrizione del loro contenuto. Nel tempo gli strumenti si sono evoluti e moltiplicati, dando vita a software come Midjourney e l'open source Stable Diffusion, che riescono a creare immagini sempre più complesse e reali. Quella del Papa era stata proprio fatta con Midjourney. La stessa cosa sta succedendo con i testi. ChatGPT attinge a diverse fonti di informazioni come enciclopedie, dizionari, documenti tecnici e testi online, e continua ad apprendere e aggiornare le sue conoscenze in base alle interazioni con gli utenti.
Ecco, cosa si può fare con uno strumento di questo tipo?
Può, ad esempio, scrivere codici di programmazione in base alle istruzioni fornite, può fornire spiegazioni su argomenti di qualsiasi tipo, può aiutarti a organizzare un viaggio, può risolvere problemi matematici passo dopo passo e scrivere testi, canzoni o poesie con stili diversi. Gli puoi proprio dire scrivila come un determinato autore. Ovviamente questo ha portato a ondate di allarmismo, molti college statunitensi ne stanno vietando l'utilizzo, in Australia sono addirittura tornati a fare gli esami con carta e penna, e anche l'International Conference on Machine Learning, che è tra le più prestigiose al mondo nel settore, ha proibito l'uso di questi sistemi per la scrittura di articoli accademici.
Il proliferare delle fake news ha già creato molti problemi. Ecco, se le fake news arrivano anche dalle immagini, immagino che potrebbero essercene molti, molti di più. Quali pericoli potrebbero esserci per l'informazione da queste immagini false, ma così realistiche?
L'esempio dell'immagine di Papa Francesco o dell'arresto di Trump sono molto significativi. Al momento è ancora possibile comprendere quali immagini sono state create con l'intelligenza artificiale perché ci sono dei dettagli che ancora non riescono ad elaborare, come le mani. Se ci fai caso, anche le mani del Papa sono un po' deformi. Il problema è che l'utente medio non ha grande capacità di analisi e le immagini diventeranno sempre più evolute. Abbiamo già visto negli ultimi 2-3 mesi quanto siano diventate sempre più accurate. Quindi bisognerebbe forse prendere esempio le leggi norvegesi e francesi che obbligano le influencer a segnalare se hanno utilizzato filtri o ritoccato le immagini, anche se non so quanto questo potrebbe essere utile. Non so se obbligare all'utilizzo di un disclaimer per queste immagini possa cambiare la situazione o comunque la diffusione di fake news. Sicuramente, come in ogni settore tecnologico di vasta portata, come spesso abbiamo detto anche sui social, servirebbe un'educazione all'utilizzo di questi strumenti.
Ecco, a proposito di educazione, no, all'utilizzo di questi strumenti, so che ci sono vari artisti a livello mondiale che stanno proponendo una regolamentazione dell'utilizzo di questi software.
La totalità di questo tipo di intelligenze artificiali disponibile per il pubblico, sia che funzioni con immagini che con le parole, così come tutte le numerose applicazioni basate proprio sull'analisi dei dati, si basa su una sorta di appropriazione totale della cultura esistente. Nel settembre 2022 la Penn, un artista digitale di San Francisco, stava utilizzando uno strumento chiamato I Have Been Trained, che consente agli artisti di vedere se il loro lavoro viene utilizzato per addestrare modelli di generazione di immagini. I Have Been Trained è stato creato dagli artisti Matt Dyrast e Holly Herdon, il cui lavoro li ha proprio portati a esplorare il modo in cui il lavoro degli artisti viene in un qualche modo cooptato dall'intelligenza artificiale. E la Penn non solo ha trovato il suo lavoro, ma un'immagine scattata dal medico da cui era stata in cura anni prima, un'immagine del suo volto. Questo medico però era deceduto nel 2018 e non si sa come questa immagine sia trapelata. Questo esempio ci aiuta però a capire che all'interno dei processi di generazione c'è un po' di tutto, ogni tipo di dato condiviso sul web, inclusi milioni di immagini coperte da copyright, foto private e altro materiale sensibile che ha portato molti artisti a parlare un po' di furto legalizzato. In Europa un gruppo di artisti, creative, editori e associazioni, tra i quali spicca anche Lorenzo Ceccotti, hanno istituito EGAI, che è un'associazione il cui intento è cercare di far regolamentare a livello comunitario il modo in cui le società utilizzano le creazioni protette da copyright per generare proprio queste immagini e questi testi.
Il Sottosopra è un podcast di Cora News prodotto da Cora Media. È scritto da Selvaggia Lucarelli con la collaborazione di Serena Mazzini. La cura editoriale è di Francesca Milano. La sigla e la supervisione del suono e della musica sono di Luca Micheli. La post-produzione e il montaggio sono di Daniele Marinello. Il producer è Alex Peverengo. Le fonti dei contributi audio sono indicate nella sinossi.